Parmenide, poema sulla natura, frammenti. Le cavalle che mi portano fin dove il mio desiderio vuol giungere mi accompagnarono. Dopo che mi ebbero condotto e mi ebbero posto sulla via che dice molte cose, che appartiene alla divinità e che porta per tutti i luoghi l'uomo che sa. Là fui portato, là infatti mi portarono a corte cavalle, tirando il mio carro, e fanciulle indicavano la via. L'asse dei mozzi mandava un sibilo acuto, infiammandosi, in quanto era premuto da due rotanti cerchi da una parte e dall'altra, quando affrettavano il corso nell'accompagnarmi. Le fanciulle, figlie del sole, dopo aver lasciato le case della notte verso la luce, togliendosi con le mani i veli dal capo. Là è la porta dei sentieri della notte e del giorno, con ai due estremi un architrave e una soglia di pietra, e la porta, eretta nell'etere e rinchiusa da grandi battenti, di questi giustizia che molto punisce tiene le chiavi che aprono e chiudono. Le fanciulle, figlie del sole, allora, rivolgendo le soavi parole, con accortezza la persuasero affinché per loro la sbarra del chiavistello senza indugiare togliesse dalla porta. E questa, subito aprendosi, produsse una vasta apertura dei battenti, facendo ruotare nei cardini in senso inverso i bronzei assi fissati con chiode e con borchie. Di là, subito, attraverso la porta, diritto per la strada maestra, le fanciulle guidarono carro e cavalle. E la dea di buon animo mi accolse, e con la sua mano, la mia mano destra prese, e incominciò a parlare, e mi disse così: «O giovane, tu che, compagno di immortali guidatrici, con le cavalle che ti portano giungi alla nostra dimora, rallegrati, poiché non un'infausta sorte ti ha condotto a percorrere questo cammino. Infatti esso è fuori dalla via battuta dagli uomini, ma legge divina e giustizia. Bisogna che tu tutto apprenda, e il solido cuore della verità ben rotonda, e le opinioni dei mortali, nelle quali non c'è una vera certezza. Eppure anche questo imparerai, come le cose che appaiono bisognava che veramente fossero, essendo tutte in ogni senso. Ora io ti dirò, e tu ascolta e ricevi la mia parola, quali sono le vie di ricerca che sole si possono pensare. L'una che è, e che non è possibile che non sia, e il sentiero della persuasione, perché tien dietro alla verità, l'altra che non è e che è necessario che non sia. E io ti dico che questo è un sentiero su cui nulla si apprende. Infatti, non potresti conoscere ciò che non è perché non è cosa fattibile, né potresti esprimerlo. Infatti, lo stesso è pensare ed essere. Considera come le cose che pur sono assenti alla mente siano saldamente presenti. Infatti, non potrai recidere l'essere dal suo essere congiunto con l'essere, né come disperso dappertutto in ogni senso nel cosmo, né come raccolto insieme, indifferente è per me il punto da cui devo prendere le mosse. Là, infatti, nuovamente dovrò fare ritorno. È necessario il dire e il pensare che l'essere sia. Infatti, l'essere è. Il nulla non è. Queste cose ti esorto a considerare. E dunque, da questa prima via di ricerca ti tengo lontano. Ma poi anche da quella su cui i mortali che nulla sanno vanno errando. Uomini a due teste. Infatti, è l'incertezza che nei loro petti guida una dissennata mente. Costoro sono trascinati, sordi e ciechi ad un tempo, sbalorditi, razza di uomini, senza giudizio, dai quali essere e non essere sono considerati la medesima cosa e non la medesima cosa. E perciò di tutte le cose c'è un cammino che è reversibile. Infatti, questo non potrà mai imporsi che siano le cose che non sono. Ma tu, da questa via di ricerca, allontana il pensiero. Nell'abitudine, nata da numerose esperienze, su questa via ti forzi a muovere l'occhio che non vede, l'orecchio che rimbomba e la lingua, ma con la ragione giudica la prova molto discussa che da me ti è stata fornita. Resta solo un discorso della via, che è. Su questa via ci sono segni indicatori assai numerosi, che l'essere è ingenerato e imperituro. Infatti è un intero nel suo insieme, immobile e senza fine. Né una volta era, né sarà, perché è ora insieme tutto quanto uno continuo. Quale origine, infatti, cercherai di esso? Come e da dove sarebbe cresciuto? Dal non essere non ti concedo né di dirlo né di pensarlo, perché non è possibile né dire né pensare che non è. Quale necessità lo avrebbe mai costretto a nascere dopo o prima se derivasse dal nulla? Perciò è necessario che sia per intero o che non sia per nulla. E neppure dall'essere concederà la forza di una certezza che nasca qualcosa che sia accanto ad esso. Per questa ragione né il nascere né il perire concesse a lui la giustizia, sciogliendolo dalle catene, ma saldamente lo tiene. La decisione intorno a tali cose sta in questo: è o non è. Si è quindi deciso, come è necessario, che una via si deve lasciare, in quanto è impensabile e inesprimibile. Perché non del vero è la via, e invece che l'altra è, ed è vera. E come l'essere potrebbe esistere nel futuro, e come potrebbe essere nato? Infatti, se nacque, non è, e neppure esso è, semmai dovrà essere in futuro. Così la nascita si spegne, e la morte rimane ignorata, e neppure è divisibile perché tutto intero è uguale, né c'è da qualche parte un di più che possa impedirgli di essere unito, né c'è un di meno, ma tutto intero è pieno di essere. Perciò è tutto intero continuo. L'essere, infatti, si stringe con l'essere, ma immobile. Nei limiti di grandi legami è senza un principio e senza una fine. Poiché nascita e morte sono state cacciate lontane e le respinse una vera certezza, e rimanendo identico e nell'identico, in sé medesimo giace, e in questo modo rimane là, saldo. Infatti, necessità inflessibile lo tiene nei legami del limite, che lo rinserra tutt'intorno, poiché è stabilito che l'essere non sia senza compimento. Infatti non manca di nulla. Se invece lo fosse, mancherebbe di tutto. Lo stesso è il pensiero, e ciò a causa del quale è pensiero. Perché senza l'essere, nel quale è espresso, non troverai il pensare. Infatti, nient'altro o è o sarà all'infuori dell'essere, poiché la sorte lo ha vincolato a essere un intero e immobile. Per esso saranno nomi tutte quelle cose che hanno stabilito i mortali, convinti che fossero vere: nascere e perire, essere e non essere, cambiare luogo e mutare luminoso colore. Inoltre, poiché c'è un limite estremo, esso è compiuto da ogni parte, simile a massa di ben rotonda sfera, a partire dal centro, uguale in ogni parte. Infatti né in qualche modo più grande, né in qualche modo più piccolo è necessario che sia da una parte o da un'altra. Né infatti c'è un non essere che gli possa impedire di giungere all'uguale, né è possibile che l'essere sia dell'essere più da una parte e meno dall'altra, perché è un tutto inviolabile. Infatti, uguale da ogni parte, in modo uguale sta nei suoi confini. Qui pongo termine al discorso che si accompagna a certezza e al pensiero intorno alla verità. Da questo punto le opinioni dei mortali devi apprendere, ascoltando l'ordine seducente delle mie parole. Infatti essi stabilirono di dare nome a due forme, l'unità delle quali per loro non è necessaria. In questo essi si sono ingannati. Le giudicarono opposte nelle loro strutture e stabilirono i segni che le distinguono separatamente gli uni dagli altri. Da un lato posero le terre a fuoco della fiamma, che è benigno, molto leggero, a sé medesimo da ogni parte identico. E rispetto all'altro, invece, non identico. Dall'altro lato posero anche l'altro per se stesso, come opposto, notte oscura, di struttura densa e pesante. Questo ordinamento del mondo, veritiero in tutto, compiutamente ti espongo, cosicché nessuna convinzione dei mortali potrà fuorviarti. E poiché tutte le cose sono state denominate luce e notte, e le cose che corrispondono alla loro forza sono attribuite a queste cose o a quelle, tutto è pieno ugualmente di luce e di notte oscura, uguali ambedue, perché con nessuna delle due c'è il nulla. Tu conoscerai la natura dell'etere, e nell'etere tutte quante le stelle, e della pura lampada del sole lucente, le invisibili opere, e donde ebbero origine, e apprenderai le azioni e le vicende della luna errabonda dall'occhio rotondo, e la sua natura. E conoscerai così il cielo che tutto circonda, donde ebbe origine come necessità, lo costrinse a tenere fermi i confini degli astri, come la terra, il sole e la luna, e l'etere tutto avvolgente, e la lattea via del cielo e l'Olimpo estremo e l'ardente forza degli astri ebbero impulso a formarsi. Le corone più strette furono riempite di fuoco non mescolato, quelle che seguono ad esse furono riempite di notte. Ma in esse si immette una parte di fuoco, nel mezzo di queste sta una divinità che tutto governa. Dovunque, infatti, Essa presiede al doloroso parto e alla congiunzione, spingendo la femmina ad unirsi col maschio e all'immerso di nuovo il maschio con la femmina. E primo di tutti gli dèi concepì Eros. Splendente di notte di luce che le proviene da altro, errante intorno alla terra, sempre guardando ai raggi del sole, ha radici nell'acqua. Come infatti ogni volta ha luogo la mescolanza nelle membra dai molteplici movimenti, così negli uomini si dispone la mente. Infatti, è sempre il medesimo. Ciò che negli uomini pensa la natura delle membra, in tutti e in ciascuno. Il pieno, infatti, è pensiero. E a destra i maschi, a sinistra le femmine. Quando la donna e l'uomo mescolano insieme i semi di Venere, e la forza che si forma nelle vene da sangue diverso plasma, corpi ben costituiti, si conserva il giusto equilibrio. Infatti, se mescolatosi il seme, le forze entrano in lotta e nel corpo che deriva dalla mescolanza non formano una unità, crudeli tormenteranno il sesso che nasce col duplice seme. In tal modo, secondo l'apparire, queste cose sono nate, e ora sono, e in seguito cresceranno, e poi finiranno. E ad esse gli uomini hanno posto un nome, per ciascuna come un segno distintivo.